figli vi benedico. L'uomo nei riguardi di se stesso è come quelle madri che amano talmente i loro figli da accettarli come sono, giustificarli sempre. Quelle tante madri, e anche padri, intendiamoci, che amano a tal punto da continuare ad amare anche se il figlio le fa soffrire. Dimostrando così che l'evangelico comandamento di amare anche chi ci fa patire, che pare un ideale morale irraggiungibile, è invece più diffuso di quello che si crede. Dicevo che l'uomo si giustifica sempre perché si ama sempre, senza eccezioni. Non per nulla l'amore che ha per se stesso è stato preso come esempio di come si debbono amare gli altri. Anche dal come si pone nella realtà traspare la grande stima di se stesso. Il nemico è sempre esterno, la colpa non è mai sua, ma pure, quando lo fosse, si tratterebbe sempre di debolezza, cioè di essersi lasciato trascinare, di non avere avuto la forza di resistere alla lusinga del male, di quel male che è sempre esterno a lui. È nata da ciò la comodissima invenzione del diavolo tentatore, che in fondo non è completamente priva di fondamento al di là della figura infernale. In effetti, la tentazione rappresenta gli stimoli che vengono dall'ambiente, le sollecitazioni che si ricevono dal mondo. Invece il concetto della tentazione non è più corrispondente allorché faccia pensare all'uomo come ad un innocente, un puro, la cui colpa sia, come ho detto, solo e sempre debolezza. Mentre è chiaro che se certe sollecitazioni allignano è perché c'è difetto di coscienza, quindi sì, si possono considerare anche esterne all'uomo, però non estranee dal momento che sono seguite, hanno un riscontro interiore. Ma al di là di ciò, l'essere interiore, il nucleo, l'anima, la realtà dell'uomo sfrondato da quella miriade di influenze, suggestioni, imposizioni esterne, quale è? L'uomo, quando nasce, è forse psichicamente, caratterialmente una tabula rasa, un terreno vergine su cui l'educazione, le esperienze infantili ed altri condizionamenti ambientali e culturali imprimono segni indelebili, dandogli la personalità e l'intimo fermento che l'accompagnerà tutta la vita? Oppure ciascuno nasce già con certe inclinazioni, propensioni, debolezze che poi la vita quotidiana tirerà fuori? Se quest'ultima è l'ipotesi giusta, da che cosa è determinato il diverso intimo essere di ogni uomo? E fino a che punto l'educazione, l'ambiente, i condizionamenti possono modificare o annullare la dotazione caratteriale con cui ciascuno inizia ad affrontare la vita? Tali sono gli interrogativi a cui si cerca di dare risposta comprendendo il funzionamento psicologico dell'essere più complesso e sfuggente del creato, l'uomo. Il fatto è che fra un essere umano e l'altro può esservi più differenza che fra un verme ed un uccello, perciò il funzionamento del processo psicologico dell'uomo sfugge ad una codificazione generale e da ciò il permanere del mistero. Sostenere che l'uomo nasca psichicamente e caratterialmente una tabula rasa e che solo le esperienze infantili determinino il suo carattere è come sostenere che l'uomo è assolutamente libero nelle sue scelte, cioè sostenere un'ipotesi manifestamente impossibile. Pure, se si considera l'uomo identificato e limitato al corpo materiale, nel momento in cui apre gli occhi nel piano fisico, ha già una dotazione di neuroni che lo diversificano anche se impercettibilmente da ogni altro suo simile, perciò non è una tabula rasa. Tuttavia, il fatto di non essere una tabula rasa non impedisce alle esperienze infantili di imprimersi in modo abbastanza condizionante nella psiche, sicché le varie influenze e impulsi che fanno agire o non agire l'uomo traggono origine in primo luogo da ciò che egli è quale risultato di precedenti incarnazioni, ossia quale stato di coscienza raggiunto, che spesso è confuso con l'inconscio collettivo, e secondariamente dalle esperienze infantili, dall'educazione ricevuta, quali elementi a lui necessari per continuare il processo evolutivo in base alla evoluzione conseguita. L'ambiente nel quale è immerso l'uomo corrisponde come un perfetto incastro alle sue necessità evolutive e la ripercussione delle esperienze sussistono e producono effetti non solo nell'età infantile, bensì finché l'uomo vive confrontandosi e scontrandosi con i suoi simili, agendo e subendo, dominando ed essendo soggiogato. Secondo la scienza, l'uomo psichico è formato da un nucleo autocosciente detto io, su cui agiscono due forme inconsce, l'es o il complesso degli istinti che tendono ad affermarsi, delle tendenze ereditarie o individuali che attengono alla vita, alle esigenze animali, ed il super io costituito dalla esigenza etica, dal complesso delle regole morali e quindi dall'esercizio dei divieti. Secondo tale schematizzazione manicheistica, anche il nucleo dell'essere si potrebbe considerare una tabula rasa su cui agiscono le due forme inconsce, in qualche modo acquisite, mentre noi affermiamo che il nucleo dell'essere va oltre il principio autoconsapevole e non è affatto una tabula rasa. Il nucleo dell'essere è quella coscienza che riassume e contiene il succo delle molteplici incarnazioni e che si manifesta quantomeno come fortezza, determinazione, volontà nell'assolvere il proprio dovere, ma che per gradi arriva all'espressione massima del sacrificio di sé a favore di altri. Il sacrificio di sé non è quindi un io che capitola a favore del superio inteso come moralità posticcia, acquisita dall'educazione, bensì coscienza raggiunta, parte del proprio essere, intima natura. Quanto più si è costituita la coscienza individuale attraverso alle esperienze fatte nelle molteplici incarnazioni, e tanto meno si è trascinati dall'essere, sicché in linea generale si può dire che quanto più l'uomo è evoluto in senso spirituale, e tanto meno è condizionabile dall'educazione, dall'ambiente, dalle tendenze genetiche ereditarie. L'intimo essere di ognuno è dato in primo luogo dalla propria coscienza acquisita nel corso dell'evoluzione, ed in secondo luogo da tutti quei fattori che sono posticci rispetto al vero essere stabile e che derivano da esperienze infantili, dati caratteriali, condizionamenti di vario genere, sociale, culturale, religioso, eccetera. Ripeto, i fattori posticci possono attecchire nell'essere proprio nello spazio che la mancanza di coscienza individuale lascia vuoto, ed è proprio vivendo quelle debolezze, quelle limitazioni, che la coscienza si espande e l'individuo si libera.